Amici sportivi di Radio Vaticana Italia, ben trovati in studio a Roma Luca Collodi, grazie a Rino Micocci per la parte tecnica, con Andrea De Angelis e Maria Serena Tullio in regia. Saluto in collegamento Massimiliano Castellani dalla redazione sportiva di Avvenire, ben trovato Massimiliano.
Buona giornata a tutti.
E buona giornata anche a Don Leonardo Biancalani, presidente emerito della Nazionale Italiana Religiosi, ben trovato anche a te.
A voi e a tutti i radioascoltatori.
Ospiti tra poco in collegamento Carlo Nesti da Torino per la presentazione di un suo ultimo libro, Il mio allenatore si chiama Gesù, edito dalla San Paolo Editrice. Ma andiamo con ordine e restiamo proprio a Torino, perché ieri la Juventus ha vinto sulla Fiorentina, ma in modo un po' vergognoso, e ci riferiamo ai cori antisemiti dei tifosi della Juventus e alle scritte su un pullman, ma anche allo stadio, dei tifosi della Fiorentina con la scritta 39, e il riferimento era alle vittime dello stadio Heysel per una storia della Juventus del passato molto triste. E allora siamo punto e da capo, Don Biancalani e anche Castellani. Non si riesce, nonostante le regole sulle discriminazioni territoriali, discriminazioni razziali e altre regole, a estirpare questa mala abitudine dalle curve o anche da altri settori dello stadio, perché poi non sono solo le curve a rendersi protagoniste di questi bruttissimi episodi. Quindi a questo punto che cosa serve fare, Castellani?
Ma in questo momento purtroppo non ci sono gli strumenti adeguati. Resta il fatto anche che comunque certi cori si sentono soltanto allo stadio da parte di questi gruppi, che poi sono le stesse persone che magari ci troviamo in ufficio, in tram, nei vari luoghi della società. Quindi evidentemente c'è una strategia ben precisa da parte dei gruppi, chiamiamoli organizzati, di destabilizzare un momento di festa e un momento di assoluto svago come possono essere i 90 minuti di una partita di calcio.
Don Biancalani, al di là dei cori vergognosi che si sono sentiti o delle scritte ingiuriose, e ritorniamo anche ai tifosi della Juventus per quanto riguarda Superga durante l'ultimo derby con il Torino, c'è un dato che emerge, noi lo diciamo da tempo: l'evidente incapacità delle regole sulle discriminazioni ad essere efficienti. Ecco, questo gli organi del calcio dovrebbero ormai prenderne atto.
Ma di fatto sì, ho letto che anche Abete però, appunto sul discorso della discriminazione territoriale, diceva che la UEFA deve cambiare. Insomma, ci sono delle regole che poi lasciano troppo spazio all'interpretazione. O si va in una direzione o si va nell'altra. Io non credo che di fronte a questi, non so nemmeno come chiamarli, servano delle regole precise e chiare, altrimenti diciamo sempre facciamo cronaca e purtroppo facciamo della brutta cronaca, perché queste cose che vengono dette non fanno bene né al mondo del calcio, ma direi nel mondo della vita.
Le ultime prego Castellani, prego.
Io però dico anche che c'è una certa responsabilità anche delle società, perché noi costantemente, settimanalmente, sentiamo questi presidenti, allenatori, dirigenti che si lamentano in continuazione della malafede degli arbitri, aizzano un clima rovente, e credo che, non so da quale fonte sia uscita, ma la firma è Juventus FC, anche scrivere ieri ci siamo mangiati la Fiorentina a pranzo, adesso siamo pronti per mangiarci la cena, credo che siano comunque degli sfottò che possono reggere in un clima come quello anglosassone o quello di altri paesi, in un clima sempre molto rovente, molto molto polemico ma velenoso come il nostro, non aiuta certo a eliminare anche poi certi tipi di cori, certi tipi di manifestazioni da parte degli ultra.
Don Biancalani, il dato che emerge da tutta questa situazione, l'ultima appunto ieri allo stadio di Torino, è che chi si macchia di questi gesti in realtà lancia delle sfide, cioè dalle curve oggi partono delle sfide alle regole. Questo è l'altro aspetto che dal calcio arriva, quasi come se fosse la testimonianza di un forte disagio sociale che si trasferisce allo stadio.
Beh, sicuramente sì, d'altra parte bisogna anche ricordare quello, il clima surreale ieri di Lazio-Atalanta. Allora, o le società veramente creano, cioè proprio vanno allo scontro con i propri tifosi, poi pagandoli delle conseguenze, o altrimenti credo che rischiano di essere conniventi.
Noi, a proposito, ha introdotto il tema, quello dello sciopero bianco dei tifosi della Lazio. Questo è un altro capitolo che vogliamo aprire con la voce dell'allenatore della Lazio, Reja, ieri in conferenza stampa al termine della partita. Ascoltiamo brevemente questo inserto.
Certo, sicuramente le squadre che vengono qui, un clima di questo genere, certamente sono avvantaggiate da questo clima qui, sicuramente. Noi purtroppo non abbiamo fatto sicuramente la prestazione delle passate giornate, questo si sa e si è visto anche. Certo che questo clima non è che ti aiuta molto, perché il sostegno del popolo laziale è venuto meno. Mi dispiace per quelle persone che sono venute e non hanno avuto neanche la soddisfazione solo di vedere una buona partita e soprattutto il risultato.
Questo Reja al termine della partita Lazio-Atalanta, persa dalla Lazio 1-0 in casa con l'Atalanta. È una forma questa di protesta, Castellani, dei tifosi della Lazio, che alla fine danneggia più Lotito o la squadra, la società?
No, danneggia prima di tutto chi è veramente tifoso della Lazio, perché comunque sia, io credo che ci sia anche un clima intimidatorio, perché non posso pensare che la metà degli abbonati ieri abbiano deciso di loro spontanea volontà di non presentarsi in curva. Credo che nella curva nord ci sia anche della gente che comunque sia voleva assolutamente andare allo stadio, invece si sta facendo una sorta di volantinaggio, una sorta di pressioni su quella che è considerata poi la società civile, che è quella che paga il biglietto, l'abbonamento e vuole andare allo stadio tutte le domeniche. Quindi si danneggia il vero spettatore e il vero tifoso di calcio, perché questi che stanno organizzando questo tipo di protesta non sono dei tifosi, ma sono delle persone che hanno perso dei vantaggi della precedente gestione della Lazio e quindi ce l'hanno con Lotito e vogliono fargliela pagare, ma è un danno grosso anche per la squadra, perché come vedete è lì a un passo dell'Europa League e la perderà probabilmente anche per questo clima che si è creato.
Don Biancalani.
Beh, perfettamente d'accordo con Castellani, cioè Lotito con i suoi difetti non ha fatto altro che cercare di regolamentare quello che erano tutti i biglietti omaggio, i gadget, cose che le società sportive dovrebbero fare, cioè dovrebbero evitare la connivenza con i tifosi, avere un rapporto civile ma non connivente. E questo credo che sia l'unico modo per uscire da queste situazioni.
Io Leonardo, scusa, volevo fare una piccola precisazione sul fatto che poi Lotito può essere criticabile per tanti aspetti, no? Però lui quando è arrivato alla Lazio si è trovato di fronte a una società completamente allo sbando e ha fatto una di quelle operazioni incredibili da Nobel dell'economia, perché possiamo anche su questo sindacare, sulla spalmadevi di quello che volete, comunque la Lazio è tornata a essere una società protagonista in Italia e in Europa, ma si è trovata addirittura una curva che, se vi ricordate, si indagava addirittura anche sullo spaccio di droga all'interno dei bagni della curva nord. Quindi secondo me cioè, il fatto di aver voluto mettere i puntini sulla linea e dire noi siamo la società e diamo noi le regole deve essere accolto in maniera molto diversa rispetto a quello che invece sta accadendo. Io credo che sia veramente una deriva quella che sta accadendo all'interno della curva laziale.
E non solo, io saluto a questo punto Carlo Nesti, giornalista dal Guerri Sportivo a Tutto Sport, alla RAI, a Tele Lombardia. Grazie per essere con noi, Carlo Nesti.
Grazie a voi, un saluto a tutti.
Carlo Nesti, venerdì prossimo a Torino, presso la libreria San Paolo, in via della Consolata 1 bis, presenterà il suo ultimo libro, Il mio allenatore si chiama Gesù. Nesti, prima di entrare nel merito e nella presentazione di questo libro, che tra l'altro non è il primo che tratta del rapporto tra sport e fede, volevamo anche con lei affrontare questo tema delle curve, del tifo, dello sport. Abbiamo iniziato a parlare con il collega di Avvenire Massimiliano Castellani e con Don Leonardo Biancalani dei cori ingiuriosi di ieri in Juventus-Fiorentina, della protesta, come avrà sentito, dei tifosi della Lazio. Che cosa sta succedendo nelle curve? Si sta trasferendo nel calcio ormai da tempo quel malumore, quell'incertezza, quello smarrimento che sta attraversando l'intera società italiana, anche non sportiva?
Sì, sicuramente sì, perché è ovvio che gli stadi, ospitando tante persone, sono sempre stati specchio inevitabilmente della realtà del nostro paese, appunto non da oggi, in modo particolare dagli anni 70 in avanti. E per quanto riguarda il fenomeno ultra, quello che si può notare storicamente è il fatto che fino ad alcuni anni fa era davvero impensabile che ci potessero essere delle alleanze fra gli ultra con un unico obiettivo comune, mentre invece adesso direi che è la norma, nel senso che l'obiettivo comune è senz'altro l'ordine costituito, l'obiettivo comune sono le istituzioni. Questa è diventata l'insieme di tante tribù che una volta erano divise e che adesso ormai sono alleate per gestire un certo tipo di potere, un certo tipo di occupazione del territorio, per cui non è più certamente somigliante a quel fenomeno folcloristico che era nato negli anni 60 a supporto dell'Inter di Elenio Herrera e di Moratti papà. Si è evoluto in una maniera completamente diversa, che prima era conflittuale con scontri fra le tifoserie, e mentre invece adesso la norma, quando ci sono gli scontri, sono gli scontri fra gli ultra e la polizia, proprio perché naturalmente la polizia rappresenta lo Stato.
Nesti, altra riflessione, ne parlavamo poco fa, è che le regole sulla discriminazione, la tessera del tifoso e quant'altro non funzionano. Allora la domanda è, le istituzioni del calcio che cosa possono fare? Perché ci sembrano un po' silenti in questa fase.
Sì, però devo ammettere una cosa, che è difficile anche per me, credo che sia difficile per tutti in questo momento dare una risposta. Per me personalmente devo dire, io sono scioccato perché ritenevo che la chiusura dei settori, perlomeno dei settori, non certamente degli stadi interi, quindi una visione modificata della responsabilità oggettiva più ristretta potesse servire davvero come deterrente. Io ne ero convinto e la realtà ha assolutamente ucciso questa mia convinzione. Noi abbiamo visto addirittura nel caso della Roma settori chiusi, quando avrei immaginato senz'altro che i tifosi della Roma avrebbero preferito di gran lunga rimanere vicino a una squadra che lottava per lo scudetto piuttosto che ad esempio difendere la libertà portare striscioni o intonare cori razzisti. Credevo che di fronte alla prospettiva dello scudetto della Roma, perché la Roma quest'anno aveva veramente la possibilità di dare fastidio alla Juventus, alla fine prevalesse l'interesse di tipo sportivo. Invece non è stato così e continua a non essere così. Per cui io credo che il calcio, per via di errori precedenti, naturalmente si parte anche da connivenze fra società e ultra, ovviamente in tanti casi non in quello della Lazio, sia in un vicolo cieco. Ho tanta paura che sia difficile da estirpare questa zizzania, ho veramente molta paura, e certo che bisognerà ridiscutere tutto quanto, però in questo momento devo dire sinceramente che non ho una risposta, perché quest'ultima soluzione credevo che potesse essere utile e non è stato così.
Allora, prima di entrare nel merito del libro di Carlo Nesti, che vogliamo oggi, anche se in sintesi, presentare, il mio allenatore si chiama Gesù, che sarà presentato a Torino il 14, venerdì prossimo, alla libreria San Paolo, una breve replica da Avvenire con Castellani e poi Don Biancalani, veramente un flash. Castellani.
Ma sono ovviamente d'accordo con quello che ha detto Carlo Nesti. Il problema sostanziale è che si va vagheggiando il cambiamento di quella che chiamano la cultura sportiva. Io non ho ancora capito cos'è la cultura sportiva in Italia, perché forse lo chiedo a un collega che ha un'esperienza anche superiore alla mia, che ha cominciato con quel calcio, no? È stato protagonista soprattutto della narrazione di quel calcio che per me rimane mitico, degli anni 80, e chiedergli se forse negli anni 80 esisteva ancora una cultura sportiva che si è poi persa nel nostro calcio.
Nesti.
Sì, devo dire la verità che tutto ha cominciato a inquinarsi sicuramente nell'epoca degli anni di piombo. negli anni 70, per trovare davvero qualche cosa che potesse essere affine alla cultura sportiva. Forse bisogna tornare ancora più indietro alla situazione degli anni 60, però naturalmente qui la risposta è, tra l'altro è uno dei temi del mio libro, è facile, perché lo stadio non è altro che l'ultimo piano di un palazzo, la base ovviamente rappresentata dalla scuola, e la scuola italiana è carente in maniera vergognosa da questo punto di vista, perché noi siamo l'ultimo paese d'Europa, l'ultimo a livello di quantità di ore di educazione fisica, che significa insegnare lo sport anche con i suoi valori, l'ultimo perché siamo a 500 ore in 13 anni di scuola, quando la Francia e l'Inghilterra sono a 1500, tre volte tanto. Quindi è evidente che poi la punta dell'iceberg, che è lo stadio, manifesta una mancanza totale di cultura sportiva, perché questa cultura sportiva non viene insegnata ai bambini. I bambini crescono con l'esempio dello sport business, che naturalmente è una deformazione in molti casi dello sport di base, quindi una cosa completamente diversa.
Nesti, il suo libro, Il mio allenatore si chiama Gesù, lei non è la prima volta che parla di Gesù nello sport. Ricordo, se non vado errato, nel 2008, sempre per San Paolo, il suo saggio Il mio psicologo si chiama Gesù, cito a memoria, non so se è giusto. Cosa c'entra Gesù nell'allenamento di una squadra, ma cosa c'entra oggi il valore religioso, la fede nel calcio di cui stiamo parlando?
Ma io ritengo che possa centrare a due livelli diversi. A livello intanto di linguaggio dello sport passivo, dello sport giornalistico, perché le metafore, ricordiamoci che Gesù parlava soprattutto attraverso le parabole, che non erano altro che metafore. La metafora dello sport, così come gettonatissima in campo politico, in tutti i campi, può essere molto utile, a mio giudizio, anche per trasmettere i valori della fede, per insegnare il Vangelo. Ma al di là di questo aspetto c'è un altro livello molto più pratico. Io sono convinto che le modalità dello sport attivo umanistico, che è quello che chiunque di noi può praticare, al di là dello sport business, lo sport che ci trasforma veramente in protagonisti, queste modalità abbiano delle dinamiche tali da poter educare tutti a diventare dei buoni cittadini e dei buoni cristiani. Il punto è che lo sport business predica innanzitutto la cultura della vittoria a ogni costo, qualche volta anche barando, e di qui quindi il doping, calciopoli, le scommesse, eccetera. Lo sport di base, come dicevo prima, invece è il contrario da questo punto di vista, perché ha la sua base nella cultura della sconfitta, che non è mai un fallimento, è sempre un'occasione per correggersi, per crescere, per migliorare. Questo insegna lo sport di base, ed è per questo che mi fa tanto male quando sento dei ragazzi che vengono allevati invece con i valori dello sport di vertice, che purtroppo sono molto differenti.
Grazie a Carlo Nesti, avremo modo di riparlarne sicuramente. Io intanto segnalo ancora l'ultimo libro di Carlo Nesti, Il mio allenatore si chiama Gesù, che sarà presentato venerdì 14 marzo alle 17 presso la libreria San Paolo di Torino, in via della Consolata. Grazie e buon lavoro, Carlo Nesti.
Grazie, per me è un onore aver avuto questo spazio, grazie a voi.
Anche per noi, grazie, a presto, risentirla. Noi siamo in chiusura, tra poco la storia della Lega Pro, che dovremmo avere qualche minuto in collegamento con la Virtus Bassano, seconda divisione, girone A. Io saluto anche Massimiliano Castellani dalla redazione sportiva di Avvenire, anche a te grazie, a presto,
a
risentirti.
Presto.
Don Biancalani, un telegramma per questa settimana sportiva che si apre.
Ma c'è questo confronto molto interessante tra Juve e Fiorentina, speriamo che in Europa non diamo questo spettacolo molto ingiurioso di cui abbiamo parlato, e il Napoli con il Porto, quindi facciamo con il Milan che mercoledì gioca, facciamo un bocca al lupo alle nostre squadre che quando giocano in Europa rappresentano il nostro paese.
Prima e seconda, ormai la Juventus, tutti i giornali oggi dicono che ha messo le mani sullo scudetto. Grazie anche a Don Biancalani. Saluto Sara Viviana, responsabile marketing e comunicazione del Bassano Virtus, siamo in seconda divisione, girone A della Lega Pro, benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti.
Prima in classifica, in seconda divisione, naturalmente ci sono anche tante iniziative sul sociale che voi fate, in particolare con i bambini del Gaslini di Genova. Ci vuoi raccontare questa iniziativa?
Certo. Mercoledì sarò impegnata insieme alle altre addette stampa della Lega Pro. Siamo 18 su 69 club, quindi c'è una presenza femminile molto alta. Saremo impegnate al Gaslini di Genova per portare un sorriso e delle maglie, dei palloni, eccetera, e quindi regalare un momento ludico ai bambini di questa struttura pediatrica. È una tappa sostanzialmente definita dalla Lega Pro tappa del cuore, per andare a toccare delle strutture nelle diverse città dove sono impegnate squadre di Lega Pro. In precedenza siamo stati al Chianelli a Perugia o al Maier a Firenze, quindi è una bella iniziativa della nostra Lega a favore dei bambini.
Sara Vivian, voi come Bassano, tra l'altro insieme ad altre società sportive di Bassano del Grappa, siete impegnati anche contro il bullismo, e qui torna anche il vostro impegno, grazie al calcio e allo sport, per sensibilizzare i giovani contro il bullismo a scuola e non solo.
Esattamente, è un'iniziativa che è partita dal basket Bassano e che abbiamo voluto abbracciare, e insieme agli altri sport del bassanese lunedì prossimo saremo impegnati in una serie di scatti con gli sportivi delle varie società in giro per la città, con una maglia di colore rosa che è una maglia significativa e che il ricavato della vendita viene devoluto a favore della Città della Speranza, che è un istituto pediatrico, e vogliamo appunto ribadire sensibilizzare le persone, ribadendo quindi no alla violenza, al bullismo e all'omofobia, perché a volte anche una singola frase può ledere la sensibilità di una persona maggiore, anche maggiore rispetto alla violenza fisica, e quindi è un bel messaggio.
Sara, a chiudere, qual è il vostro rapporto con la tifoseria di Bassano del Grappa, un piccolo centro, ma certamente, ecco, come si vive lo sport, il valore sportivo a Bassano?
Il valore sportivo è molto sentito, siamo una tifoseria molto corretta, ed è bello appunto sapere che le persone ci sono vicine e hanno un approccio positivo alla squadra, e soprattutto quest'anno ci siamo avvicinati molto anche grazie ai risultati sportivi alla nostra tifoseria e a una serie di iniziative che abbiamo messo in atto all'interno della città, e quindi è bello aver recuperato questo rapporto.
Grazie e buon lavoro a Sara Vivian, responsabile marketing e comunicazione della Bassano Virtus, prima in classifica nella seconda divisione, girone A della Lega Pro. Grazie e auguri.
Grazie anche a voi, buona giornata.
Noi chiudiamo questo collegamento e questo appuntamento sportivo, che tornerà sabato alle 15.35 con il collega Giancarlo Lavella. Da Luca Collodi è tutto, linea alla regia.
Questa è la Radio Vaticana, in diretta.